scritture per avere una vera relazione personale con Gesù.
Filippesi 3, da 7 a 10. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte. Dice il Signore:
vedete il cammino nel quale ho guidato il mio servo Paolo. Vedete la sua umiltà, determinazione e vera decisione con la quale lui scelse di ubbidire. Fu lì la sua vittoria. Remissività, risoluzione, prontezza a seguire. Quando lo chiamai a rinunciare se stesso davanti alla mia parola e comando, fu qui la sua grandezza, nessuna potenza particolare. Al contrario, Paolo era ancora Saulo quando scelse di seguirmi. Tremante, senza battesimo del mio Spirito Santo, senza i doni del mio Spirito, ancora spaventato quando di tutto cuore mi disse: Signore, che vuoi che io faccia? E da allora in poi, e per questo io potei così guidarlo per la via miracolosa della mia volontà e mostrargli cosa fare per la mia gloria. E Paolo mi ubbidì quando io lo chiamai. Così io chiamo tutti i miei figli, tutti che sono scritti nel mio libro della vita.
Giovanni 17, 21 a 24. Che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu mi hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo.
Perché questa è la volontà del Padre e la mia, che siate tutti uno in me e nel Padre. Il diavolo, tramite i peccati del mio popolo cristiano, ha frazionato e settarizzato il corpo della mia Chiesa in fazioni e religioni, in antagonismo tra di esse. L'unità attorno alle denominazioni settarie e la potenza del maligno che perpetra l'inganno. L'unità attorno a me, il mio Spirito Santo, l'ubbidienza alla mia parola e la potenza per la costruzione della mia vera Chiesa, la mia nuova Gerusalemme, fatta di pietre vive, la potenza di Dio per sconfiggere questo inganno. Così è scritto.
Primo Corinzi 1, da 10 a 13. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito che tra di voi ci sono contese. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Cristo è forse diviso?
E così vi è chi dice: io appartengo ai cattolici, e io agli evangelici, e io a un'altra chiesa, e così via con questi inganni. Io, il Signore, chiamo tutti i miei amati figli a smettere di giocare con questi giocattoli creati dagli uomini di supposta superiorità religiosa e settaria, che è carnale e solo umana, e ad abbracciare me, il vero pastore. La sola vera chiesa è quella del mio corpo, e giunge il giorno in cui la mia sposa regnerà con me per sempre, come ho anche detto, per chi ha un orecchio per ascoltare.
Luca 22, 28 a 30. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele.
Alleluia, alleluia, gloria, gloria a te, o Padre, nel nome di Gesù. Amen.
Fratello Giuseppe, vediamo che il desiderio di Gesù, la sua preghiera, era che noi tutti siamo uno. E secondo te cosa afferma la unità nel corpo di Cristo?
Gloria a Dio. Guarda, io credo che, appunto, come dice qui nella profezia, credo che oggi tantissima parte del corpo cristiano, il corpo di Cristo, i cristiani nel mondo hanno sostituito la relazione con Gesù con la relazione con la religione. Ora, con questo non vuol dire che non dobbiamo essere in unità con la nostra comunità, chiesa dove frequentiamo. Certamente dobbiamo essere in unità, ma non al posto di Cristo, e questo è il fatto, va bene? È come se io e mia moglie, che so, lavoriamo insieme, abbiamo cose insieme, facciamo progetti insieme, e sono belli i progetti, e va bene, e però io divento più innamorato del progetto che non di lei, ero che se mi sposo. Mi sono sposato con il progetto.
Sì, sì, sì.
Io lavoro, tu lavori in una industria, in una compagnia, costruisci sedie, quello che costruisci, sei un falegname, e ti piace il lavoro e tutto quanto, però hai più una maggiore relazione con le sedie che costruisci che non con il datore di lavoro, che magari è una brava persona, che ti tratta bene, va bene?
Cioè,
quindi la relazione con Gesù viene prima.
Cioè, le chiese di oggi enfatizzano più la presenza in chiesa, essere membro e fare parte di una chiesa, la relazione con la chiesa stessa, che è la relazione con Gesù, è quello che vuoi dire?
Sì, è questo, è esattamente questo, voglio dire, che praticamente oggi in tanti casi, c'è più relazione per esempio con le dottrine di una chiesa che magari non sono neanche basate sulla Bibbia, che non relazione con la parola di Dio. Infatti a volte io ho predicato tantissime chiese, andavo lì con le scritture, predicavo e dicevano: le scritture sono perfette, benissimo, messaggio sul rapimento, tante cose, le scritture sono benissime, però noi non rimaniamo nella nostra opinione. E di solito era il pastore che diceva così, le pecore dicevano, accettano la logica delle scritture, il pastore diceva sì, però non cambia la mia dottrina. Nonostante le scritture indicavano direzione diversa del pastore, grazie a Dio per i tanti pastori dolci, aperti alla parola, che invece hanno ricevuto.
Allora, fratello Giuseppe, come si fa a sviluppare una relazione con Gesù?
Gloria a Dio, guarda, questa profezia veramente c'è la risposta, che Gesù diceva, ha detto: l'unità attorno a me, il mio Spirito Santo, l'ubbidienza alla mia parola, è la potenza per la costruzione della mia vera chiesa e sconfigge gli inganni del diavolo. E quindi la risposta è bisogna che impariamo ad avere una relazione con Gesù personale. Questo non è mai quando siamo riuniti in una riunione che si prega tutti insieme, c'è il momento per quello ed è importantissimo, ma la vera relazione, come ha detto Gesù in Matteo 6, 5 e 6, ha detto vai nella tua cameretta e chiudi l'uscio e chiudilo bene, va bene, prega al Padre tuo nel segreto, non suonare trombe nelle chiese della domenica mattina, suona la campanella e adesso tutti pregano e adesso prega il pastore, benissimo, adesso prega, benissimo, però se ti guardi intorno, sei distratto, c'è chi prega per farsi vedere, c'è chi invece non vuole farsi vedere che prega, preghiera segreta è meglio, capisci? Quindi sì. Si sviluppa in segreto, a casa nostra, quando guidiamo la macchina, quando siamo in camera da soli e quando c'è una crisi, una lite, una discussione, scusarsi e andare in un posto segreto. A volte l'unico posto che ho trovato a volte era il bagno per andare a pregare 2 minuti, staccare, rompere il circolo vizioso di tit per tat, l'idea. E abbastanza a volte, ma anche a volte che uno lì che ti parla in modo sbagliato, se te semplicemente ti concentri su Gesù, ecco che all'istante viene il lampo dell'amore dello Spirito Santo e ti dà la forza ed ecco che ti esce un messaggio di amore, cioè incomincia la relazione tutti i giorni quando sei solo, tutte le mattine quando ti svegli da solo, tutte le sere quando vai a dormire da solo. Io sicuramente se sei veramente solo quando ti svegli, di solito non c'è bacano, normalmente parlando, alla sera vai a dormire, se non ti abbracci a Gesù, come dice quel bellissimo canto Abbracciami Gesù che spesso eseguiamo alla radio, quindi relazione personale con Gesù, preghiera con Gesù, in segreto, quando ti svegli, quando vai a dormire, quando cammini, separarsi dalle persone, anche da moglie, marito, figli, genitori, separarsi pochi minuti, pochi istanti, una mezz'oretta, 5 minuti, quello che puoi, e parla con Gesù, ogni giorno parlare, ascoltare e parlare, ascoltare ma anche parlare ma anche ascoltare, non solo pregare e lodare, quello è l'inizio, ma poi bisogna anche stare zitti perché anche Gesù vuole parlare, vuole dirci delle cose, va bene?
Amen. E poi è vero che questa relazione con Gesù è la cosa più bella della nostra vita, che ci dà anche la forza per superare tutto, la saggezza nelle decisioni, in tutto quello che abbiamo bisogno.
Tutto viene dalla relazione con Gesù, le benedizioni nel matrimonio, se stai cercando una moglie, un marito, se vuoi ristabilire il tuo matrimonio e renderlo di nuovo un piccolo paradiso, le benedizioni finanziarie, tutto dipende dalla relazione con Gesù. Il Signore non benedirà un cristiano che cammina per conto suo, va bene? Ci metterà un giorno, un mese, un anno, ma le benedizioni arriveranno. E non è che dobbiamo diventare a un livello perfettissimo, basta cominciare a crescere, 1 millimetro al giorno è sufficiente. L'importante è crescere e aumentare, maturare e non diminuire e andare indietro.
Amen.
Quindi il Signore ci sta dicendo che non abbiamo bisogno di grande potenza per avere una relazione amorevole con Lui. Appunto parlava di Paolo che ha iniziato con niente, con nessun dono. Era solo un piccolo fariseo pieno di odio, ira, malvagità, un nemico di Dio, un assassino, un blasfemo, uno che perseguitava un omicida dei cristiani. E Gesù ci mostra che se lui, Paolo, ha potuto farcela, lui, Paolo, un sacrilego, un bestemmiatore, miscredente, e allora io e tu, anzi ciascuno di noi può farcela. E questo perché quando diciamo di sì a Gesù, un grande sì, e sì alla sua volontà, sì alla sua parola nel Vangelo, ecco, come per magia miracolosa, un miracolo di Dio, tutto il regno di Dio diventa al nostro servizio in Cristo e tutto nello Spirito Santo. Ed è allora che Filippesi 4,13, come dice? Io posso
ogni cosa in colui che mi fortifica.
Alleluia.
Amen.
Dopo che ristabiliamo nella relazione con Gesù, gloria
grazie
a Dio.
Signore.
Con questo voglio concludere. Amati fratelli, scriveteci, mettetevi in contatto, saremo felicissimi di rispondervi. Lo facciamo sempre attraverso la nostra radio, attraverso email, attraverso il nostro canale YouTube. E se qualcuno di voi non si fosse ancora dato a Gesù con tutto il cuore, e non fosse sicuro di avere la sua salvezza, oppure se sai di averla ma non è ancora attenuto, non sei arrivato, giunto a una vera relazione personale con Gesù, prega, prega con noi, dolce fratello o sorella, prega. Signore Gesù, perdona ogni mio peccato, ti prego, entra nel mio cuore, salvami Gesù, riempimi con il tuo Spirito Santo. Ti chiedo di benedirmi, Gesù, con una vera relazione personale con te.
Grazie, Signore.
Voglio camminare con te, sempre, sia nei deserti di questo mondo, sia per i meravigliosi sentieri del tuo regno dopo la morte.
Grazie, Signore.
La morte del corpo, la vita dello Spirito Santo e la vita dello Spirito mio rinato in Cristo. E questo con tutto il mio cuore, tutta la mia anima, il mio corpo e spirito, io ti prego, Signore. Amen.
Amen. Amen.
Vorrei parlare sul tema, cioè molti scrivono sul tema della fede, come si fa a crescere nella fede? Perché è la fede che genera le guarigioni. Certo è Gesù, ma Gesù richiede la nostra fede in Lui, no? E allora come si fa a generare la fede? Oggi voglio parlare di quello, come generare la fede, cosa che io ho bisogno di imparare. E allora condivido questo insegnamento che io ho bisogno di imparare. Allora attacchiamo con... Matteo 8,5, ti ho dato le scritture, vero? 8,5,9,13. Vogliamo attaccare con queste?
Quando Gesù allora, fu entrato.
Pregare, fratelli, che oggi la nostra fede cresce più di prima. Abbiamo bisogno, fratelli, non solo per le guarigioni, ma viene la tribolazione, viene l'anticristo, viene il marchio della bestia. Fratelli, abbiamo bisogno di fede per andare avanti per Gesù sino alla fine. Andiamo, Angelina.
Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendo, verso 9, perché anche io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno va, ed egli va, e a un altro vieni, ed egli viene, e al mio servo fai questo, ed egli lo fa.
E Gesù al 13 cosa gli dice?
Gesù disse al centurione, vai e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora.
Riferimento.
Matteo 8, versi 5, 9 e 13.
Allora, il centurione è fedele, era fedele, ad ubbidire ai suoi superiori. Dov'è la lezione? E per questo... era reputato degno di avere autorità su quanti soldati, John?
How many soldiers the centurion had under him?
100.
100.
Bravo. No, sto controllando se sei sveglio, eh. Che ti vedo lì. Are you awake?
Yeah, of course.
Make sure you're awake. Allora, credo che la formula del centurione vada applicata anche a noi. In che modo? Beh, a chi di noi non è capitato a volte di non avere la fede necessaria per una qualsiasi cosa, una guarigione, diciamo?
Sì.
Oppure c'hai problemi in casa, non riesci a pagare l'affitto, le cose vanno storte con la moglie, col marito, con i figli, insomma. E noi non abbiamo la fede di ricevere un messaggio di Gesù, cosa fare? Io credo che a volte cerchiamo di sforzarci nella carne, di avere fede, ma non è vera fede. Fede sforzata non è vera fede, è uno sforzo nella carne, è un sudare inutilmente. Immaginiamo che il centurione non avesse ubbidito ai suoi superiori
E questi superiori gli avrebbero ugualmente dato autorità su 100 soldati? Risposta?
No, no, no.
Ma neanche per il fischio.
No.
Ti do 100 soldati e tu non mi obbedisci, che fai? Li userai contro di me? Ma ti attacchi al tram, centurione, non ci sono tram, ti attacchi a un carretto. Stai scherzando? Certamente che la guarigione non è per opere, pur sempre per l'opera della fede. E a volte la nostra mancanza di ubbidienza a Dio, alla sua parola, indebolisce la nostra fede. Esempio, se maltrattiamo il nostro coniuge, oppure non cresciamo i nostri figli nel timore di Dio, perlomeno facciamo di tutto, nel timore della parola, nell'ubbidienza, o siamo infedeli al coniuge, com'è che possiamo crescere nella fede facendo queste cose? Credo che la nostra fedeltà o infedeltà in queste cose, credo che influisce positivamente o negativamente sulla nostra fede. Ci siamo fino a qui?
Cioè, vuoi dire che la guarigione non è per opere, però la nostra obbedienza, cioè
Dipende da una opera.
la nostra obbedienza influisce la nostra condizione spirituale e la nostra fede, la nostra vicinanza a Dio.
Quindi, certamente, l'opera della fede, questo qui è richiesta, necessaria.
Sì.
Va bene. Però la fede può crescere o diminuire. L'olio nella lampada può crescere o diminuire. E dipende, non dipende dalle opere, che siamo, anche senza opere siamo guariti, certo, come la salvezza. Però se te persisti a camminare fuori dalla volontà di Dio, questa è un'opera, opere di disubbidienza. E questo fa calare la nostra fede. Va bene, se persistiamo a camminare in disubbidienza deliberata, tutti siamo disubbidienti, tutti sbagliamo, però quando una cosa è deliberata, premeditata, per scelta, allora la nostra fede viene indebolita. Il centurione sta dicendo, anche io sono un uomo, com'è che diceva Angela? Anch'io sono un uomo
Dice,
sottoposto ad altri.
anche io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati.
Matteo 8, 9.
Sì.
Va bene. Quindi cosa sta dicendo qui? Questa è una rivelazione, no? Cioè è chiaro, nero su bianco, però Dio può rivelarti cose che il nostro cervelluzzo non capisce. I suoi superiori gli avevano messo questi soldati sotto di lui. Va bene, quindi e lui era soldati sotto di lui e lui è sotto il superiore. Non è un paragone perfetto, ma credo che rende l'idea.
Sì.
Cioè la sua autorità sopra i soldati, oggi si potrebbe dire nel nostro caso, la nostra autorità sopra le malattie. Va bene, la sua autorità sui soldati dipendeva dalla sua sottomissione ai superiori. Va bene, allora il nostro camminare a mezzo cuore non accresce la fede, ma al contrario, dice Paolo, 1 Corinzi 3, Angela. 21 a 23.
Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. 1 Corinzi 3, versi 21 a 23.
Amen. Allora, Paolo diceva, tutto è vostro.
Sì.
Qui Paolo si stava certamente riferendo a chi camminava con vera fede. Se camminiamo in fede, tutto è nostro, la guarigione, la liberazione dei demoni, la benedizione finanziaria, senza, non confondetelo col Vangelo falso della prosperità, che diamo soldi nelle tasche dei pastori e Dio le nostre tasche. Questa è stregoneria. Sai che c'è gente che oggi comanda il portafoglio di riempirsi. Comanda i soldi di apparire, questa è stregoneria. Se avviene è stregoneria. Il diavolo è felice di adempiere queste preghiere. Dimmi.
Quindi camminare con vera fede vuol dire che ubbidiremo al Signore, abbiamo una relazione con Lui di ubbidienza e allora vedremo anche guarigioni, non perché la guarigione è per opere, ma perché le nostre opere mostrano che siamo cristiani veri, che abbiamo vera fede, che abbiamo un collegamento con Gesù e quello porta alla guarigione. Quindi le opere sono importanti anche in questo caso per mostrare la vera fede.
Amen. Amen. Guarda, c'è un esempio in Marco 7. Andiamo lì, Marco 7.
Sì.
L'esempio della donna sirofenice. Allora, vediamo la lezione di questa donna. Questa donna ci insegna. Questa donna pagana ci insegna. Allora, vai Marco 7, 26 a 30.
Quella donna era pagana, sirofenicia di nascita, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Gesù le disse, lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e buttarlo ai cagnolini.
Cioè, cagnolini era una parola normale che gli ebrei usavano per definire i pagani. Era una parola comunissima. In ebraico credo che sia goim. Quindi non è che Gesù stava cercando di offendere, era il modo che si parlava. E come oggi io parlo con mia moglie e gli dico, quando le tribù nordiche, barbare, arrivarono in Italia, eccetera, eccetera. Quindi dice, ma noi non siamo barbari. Sì, d'accordo, però noi, nella nostra zucca quadrata italiana, se non dici barbari non si capisce di cosa stai parlando, capito?
I guess.
Avanti.
Verso 28. Sì, signore, ella rispose, ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. E Gesù le disse,
Per questa parola
vai, il demonio è uscito da tua figlia.
Wow, hai capito?
Una
parola giusta e il diavolo scappa.
La donna, tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto. Il demonio era uscito da lei. Marco 7, versi 26 a 30.
Quindi se avete un diavolo in casa, se avete spiriti di demoni in casa che vi danno fastidio, dovete dire la parola giusta. Capito? Se questa qua evidentemente aveva la fede, però Gesù gli dice, d'accordo, ma il tuo tempo non è arrivato. E così. E allora, oltre ad avere la fede, ha dovuto dire la parola giusta. Perché così come Abramo è stato testato, provato, offrendo Isacco, e durante tutta la Bibbia ci sono prove di qui, prove di là, di tutti i tipi. Va bene, questa qui doveva superare un test. Anche noi a volte dobbiamo superare dei test. Ma io ho la fede, sì, d'accordo, però Dio ha deciso che devi avere un test, devi passare un test. Perché? Perché ne hai bisogno. Giobbe aveva la fede in Dio, altro che. Io non ho la fede di Giobbe, lui è molto più grande di me come fede. Però la sua fede non era sufficiente a evitare che i suoi figli morissero, tutte le sue sostanze bruciate, saccheggiate, razziate, la sua salute è sparita. Ma lui aveva fede lui, è per questo che lui mormorava e si lamentava, ma io ho fede vera. Sì, e allora perché sono ammalato? Un test. Quindi a volte, fratelli, avete la fede, però Dio vi sta mettendo alla prova. Un marito difficile. Una moglie difficile, figli ribelli, figli quando arrivano 11 anni a 15 è la zona ribellione, lì bisogna pregare ragazzi, che il diavolo è alla caccia di bambini adolescenti che possano maledire i genitori, disubbidirli, va bene, e allora qui a volte ci sono dei test. Prepariamoci, Dio ci aiutaci Signore a superare ogni test.
Amen.
Allora, sappiamo che per guarire, sappiamo, non servono le opere della carne. Però questa donna, sirofenicia, fece un'opera dello Spirito. Quindi aveva fede, è logico, se no non va da lui, libera mia figlia, c'è un diavolo. E però gli dice, ok, però non è il tuo tempo. Come non è il mio tempo? Il diavolo è qui adesso. Scusa, la può uccidere. Non è il tuo tempo. Non posso dare il pane ai cagnolini. Caro mio, le capre di oggi, anticristo e satanisti, guarda qui, Gesù non ha amore. Tutto quello che fa il Signore è giusto. Le opere della carne non servono, ma le opere dello Spirito sì. E il credere, superare il test, il credere è superare il test. Qualunque questo sia, un Isacco sull'altare non lo so. Devi superare il test. Abramo aveva la fede, eppure ha dovuto superare un test. Va bene, il credere è un'opera dello Spirito, l'ha detto Gesù. Guarda, c'hai Giovanni 6 lì?
Sì.
Chiedono a Gesù in Giovanni 6, 28 e 29, Angela.
Essi dunque gli dissero, che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?
Capito, cos'è che dobbiamo fare? Ma obbedire i 10 comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio. Siamo pronti a fare le opere, va bene, di Dio per essere salvati, come dici tu, d'accordo. Forza, dimmi l'opera che io con le mie mani, con le mie forze, con la mia... posso fare. E 29, cos'è che gli risponde?
Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Giovanni 6, versi 28 e 29.
Quelli si aspettavano, andiamo a sacrificare un bue, andiamo a sacrificare un agnello, forza, mostriamo a Dio come siamo in gamba. Sai Caino che offriva opere anche di più di Abele. Però Dio voleva l'opera del credere. E questo è un po' profondo, non è che si capisce bene al primo colpo. Bisogna riflettere. L'opera della fede, e cos'è? Non è sufficiente che tu fai questo per la moglie, fai questo per il marito, fai quest'altro, e lavori per lo sposo, lavori per il fratello, eccetera. Non è sufficiente. Gesù dice, prima dovete credere. Allora ci sarà quello che qualcuno obietterà. Ma noi siamo guariti per grazia, frate Giuseppe, non per opere. Logico, certo,
giusto,
certo,
giusto.
Certo, certo. Però, cioè, sono d'accordo che le opere della carne non servono, e noi ti critichiamo. Ma senza l'opera dello Spirito, del credere, la grazia non entra in azione. Non so se mi spiego.
Sì.
Cioè, se tu non vai sulla strada e non raggiungi una certa velocità, il turbo non entra in azione. Il turbo, per funzionare, la macchina deve essere lanciata. E allora entra il turbo, capito? Questa è la grazia. Ma la grazia non entra in azione mentre tu sei lì che ti gratti lo stomaco, ti giri da una parte del materasso e dall'altra. La grazia non è lì per supplire la tua disubbidienza. Prima ubbidisci, prima metti in moto, prima cominci e dopo guarisci. E dopo arriva la grazia della guarigione, eccetera, della liberazione. Ma quando crediamo, allora siamo guariti. Capito? Opere o non opere, però credere... L'opera del credere è superiore alle opere, tutte le opere religiose del mondo messe insieme. Può andare a sedere su una panca cattolica, su una panca protestante, una panca di frate Giuseppe, va bene, non vieni guarito. Devi credere, anche da solo, anche senza il signor frate Giuseppe, che non conta niente in ogni caso. La grazia e la parola dipendono dal nostro credere. Dove lo dice? Matteo 9, 29, secondo la tua fede ti sia fatta.
Amen.
La fede, cos'è la fede? È superiore alle opere. I farisei, dice Matteo 23, facevano un sacco di opere, però non erano né guariti e né salvati. Arriva delle prostitute e si salvano, perché si sono pentite. Credono. Matteo 21, 31, dice, le prostitute vanno al regno di Dio prima di voi, farisei. Allora, non è che ci riusciremo sempre, ma la legge della fede rimane questa, Matteo 9, 29. Non ci riusciamo sempre a guarire, io non ci riesco sempre a guarire. Sarebbe bello, capito, avere il tocco, perché a volte vado per le strade e vedo, l'altro giorno ero in strada, e ho visto un giovane, trentina d'anni, paralizzato in carrozzella, uno che lo spingeva. E mi sono messo lì a meditare, cosa faccio, Signore? Ero in un posto che non potevo imporre le mani, e vicino a casa, è difficile. Però mi piacerebbe avere il tocco miracoloso, tutti quelli che tocco, ovunque la mia ombra passa, che guariscono, cioè come Pietro. Non, io non ho questo dono, la mia ombra non guarisce. Pregherò per quello, mi piacerebbe, dovrei crescere in quella direzione perché ci credo. Ma ancora non ha funzionato. Ovviamente vi sono casi, e a me me ne sono capitati, che Dio onorerà una testimonianza e darà all'evangelizzatore la fede di sopperire a una mancanza di fede di un altro. Per esempio di resuscitare un morto. E quelli che hanno resuscitato morti sanno che non, diciamo, non possono contare sulla fede del morto.
No.
Angelina, domande?
Amen. No, è bello quello, sapere che non servono opere, ma l'opera di credere, quella è essenziale. Se neanche crediamo, certo non vediamo frutti. Quindi quello è importante. Se possiamo ascoltare una piccola registrazione di pochi minuti, che abbiamo fatto alcuni giorni fa mentre stavamo qui pregando insieme in comunità, stavamo facendo la preghiera del giorno, ed è uscito fuori un bellissimo messaggio su come muoverti per Gesù anche quando non te la senti. Cioè, tutti abbiamo egoismo dentro di noi, comodità, e tutti a volte ci sentiamo un po' lazzaroni, non vogliamo neanche alzarci dal letto, ma sappiamo che Dio vuole che io vado a lavorare, vado a evangelizzare, vado a pulire la casa. Dio vuole che io faccia queste cose, ma non me la sento. E questo messaggio è proprio per quei momenti quando ci sentiamo così. Ci sentiamo come se voglio solo pensare a me, solo adesso, per una volta, posso pensare a me. Ma Dio si aspetta che noi pensiamo a Lui e ubbidiamo a Lui. E su questo voglio leggere un messaggio arrivato da pochi minuti fa, proprio 50 minuti fa, è arrivata questa domanda da Simone. Possiamo rispondergli subito e poi credo che la registrazione che metteremo è una risposta anche a lui. Simone dice, ho una domanda. Nel Vangelo Gesù dice che il suo giogo è dolce, il suo carico è leggero. Ma non è mica per tutti così. C'è anche chi non ce la fa a sopportare l'afflizione. E questo lo dice Simone. Cosa risponde il Signore a questo?
Well, okay, fine. There are two things there that are different.
Sono due cose diverse in questo messaggio di Simone.
So, basically, Jesus says that his yoke is easy and his burden is light.
Gesù dice che il suo giogo è dolce, il carico è leggero.
But he says it is not so for everyone.
Simone dice ma non è così per tutti.
Okay, so Jesus said that, but he also said at the same time, he said, strive to enter in at the narrow gate.
E poi Gesù ha anche detto, sforzatevi per entrare per la porta stretta.
Why? Because we have to go against our sinful nature to be conformed into the image of Christ. It doesn't come naturally.
Perché per entrare per la porta stretta noi dobbiamo andare contro la nostra carne, contro quello che sentiamo, non è naturale. Dobbiamo sforzarci.
So in that respect, yes, Jesus said in this world we will have tribulation.
E quindi da questo punto di vista, dal punto di vista della carne che deve sforzarsi e ubbidire, sì, è un po' difficile. Gesù ha anche detto in questa vita avrete tribolazioni.
So okay, that is most definitely true. But yet it is true at the same time that Jesus' yoke is light.
Quindi è vero, sì, che è difficile. Però Gesù ha detto, il mio giogo è dolce, il carico è leggero.
Because, why? Many times, actually this comes very much out in witnessing when we speak to people directly about the faith.
Perché? Questo esce fuori facilmente quando uno evangelizza, parliamo agli altri della fede.
Many, many religions have good points in them. If you talk about the main world religions, which is whatever, Islam, Buddhism, and
molte
Hinduism,
religioni, perché incontri persone di tutte religioni, e molte religioni hanno qualcosa di buono, di positivo nella loro religione, il buddismo, Islam, eccetera.
They speak about good works, they speak about things, certain things, even that are contained within Christianity, in the Bible.
Perché parlano di fare opere buone, che è molto giusto, parlano anche di cose che magari anche il cristianesimo le dice.
But at the same time, there is no power to actually do those things.
Nello stesso tempo, in queste religioni non hai il potere per fare quelle cose buone.
In the sense that they say, all right, these religions say, Okay, do this, good works, do this, do that. They can give you huge lists of good works that
you're supposed
to do.
Queste religioni ti dicono devi fare questa opera buona, hanno delle regole, possono darti una lista intera di cose che tu devi fare.
But you have no power to do it. There is no Holy Spirit within you.
Ma non hai il potere, non hai il potere di fare quelle cose, perché sei così limitato nella tua carne, non c'è lo Spirito Santo dentro di te che ti aiuta.
And if we look at, let's say, Islam, for instance, they say, if your good deeds outweigh your bad deeds, you'll end make it into heaven.
Per esempio, guarda, Islam dice che if your bad deeds are more than your good deeds.
If your good deeds outweigh your bad deeds, you get into heaven.
Okay.
You manage to reach heaven.
Dicono che se le opere buone sono di più di quelle cattive nella tua vita, allora arriverai nel paradiso.
But at the same time, that thing is very heavy, very difficult, because it's always on you. If you go to heaven, that depends on you.
E questo è così difficile, perché tutto dipende da te. Tu devi fare, devi fare, devi sforzarti.
On the other hand, Jesus says, in order to make it into heaven, it's on him. He forgives us of our sins.
Dall'altra parte, Gesù dice, per arrivare nel paradiso, tutto dipende da lui, da Gesù. Lui ti perdona i peccati. Tu devi solo accettarlo.
The difference between these is man is, let's say, the other religions are man working their way towards heaven, trying to reach
Quindi,
heaven.
La differenza è che le altre religioni, tutte le religioni, a parte il cristianesimo, l'uomo deve operare, combattere, sforzarsi per arrivare nel paradiso.
While in the Bible and in Christianity, God makes a way and reaches down
mentre,
to man to help him up.
Mentre nel cristianesimo, nella Bibbia, è Dio che è venuto sulla terra, ha trovato un modo per farsi una con noi, per facilitare il nostro ingresso nel paradiso e aprire la via per noi.
And we know in Romans it says that the goodness of God brings us to repentance.
In Romani dice che la bontà di Dio ci guida al pentimento.
So that is also a really big help. Why? Because the Holy Spirit within us keeps working and keeps bringing conviction until we repent of the wrongdoing that
Questo
we did.
È un aiuto immenso, perché dopo che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo in noi, in continuo ci guida al pentimento, ci mostra cosa dobbiamo fare, ci dà le forze per superare le afflizioni.
There is no such promise in any other religion.
E questa promessa non esiste in nessun'altra religione dello Spirito Santo.
So imagine how light Jesus' yoke really is, because he's there to help us.
Quindi Gesù ha detto, vi immaginate quanto è leggero il suo carico? Gesù ha detto, il mio giogo è dolce, il carico è leggero, perché lui, Gesù, è qui con noi per fare questo carico leggero.
Because he shoulders part of the load.
Perché
like
lui
most of it.
Con le sue spalle porta una parte del peso.
So in that respect, I believe that that's what Jesus was referring to.
In questo senso, credo che si riferisce a Gesù quando dice, il mio giogo è dolce, il carico è leggero, perché lui lo porta per noi. Simone dice, ma non è mica per tutti così. E questo io dico che dipende dalla relazione personale che tu hai con Gesù. Se tu hai una relazione profonda con Gesù, anche se l'afflizione è dura e forse non capisci perché devi vivere questa prova, il tuo amore per Gesù ti sosterrà. Perché il Signore ha promesso nella sua parola, in 1 Corinzi 10:13, che nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare. 1 Corinzi 10:13. Quindi se Dio promette che non vivrai mai una prova troppo difficile oltre le tue forze, a chi dobbiamo credere? A Dio, che dice che lui sarà sempre con noi per aiutarci? O a Simone, che dice, ma no, alcune afflizioni non si possono sopportare? Non si possono sopportare solo se non cammini in Cristo. Certo, ci sono alcuni che credono l'afflizione è così grande che arrivano anche al suicidio. Perché? Perché non accettano la volontà di Dio, non accettano Cristo, non accettano di camminare con Lui, ubbidire alle istruzioni di Cristo per uscire dall'afflizione. E se non lo fanno, certo è troppo per loro, troppo grande. Ma se vieni a Gesù, Lui ti aiuterà ad uscire.
I think that our life will be easy to the point that we have surrendered it to Christ.
La nostra vita diventa più facile nella misura che ci arrendiamo a Cristo.
Because if we are totally submitted to Christ, if we've given our life entirely to Christ and to His will,
se siamo completamente sottomessi a Cristo, abbiamo dedicato la nostra vita alla Sua volontà,
then whatever happens in our life, we don't have to be the ones that are bearing the whole weight and have to think, okay, what do I need to do?
Allora, qualsiasi cosa succede nella vita, non dovremo essere noi a portare quel carico, quel peso,
and think, okay, on my own strength, on my own intelligence, I need to figure out what to do.
E trovare la soluzione, come uscirne da soli, con le proprie forze, cosa devo fare, come faccio io?
Instead, if our life is entirely surrendered to Christ, we need to think, what does He want me to do in this situation?
Invece, se la nostra vita è completamente arresa, sottomessa a Cristo, dobbiamo chiederci così, cosa vuole Dio che io faccia adesso in questa situazione?
And we have the assurance then that all things will work together for good to them that love God.
E abbiamo anche la sicurezza che ogni cosa coopera al bene per quelli che amano il Signore.
But then we have to ask ourselves the question, do we love God?
E allora
real?
Dobbiamo chiederci questo, amo io il Signore abbastanza?
Or not.
Oh no.
Otherwise, if not, then of course many bad things will happen and we need to figure out on our own strength what we need to do because it's our own life.
Se la risposta è no, allora è vero che durante le afflizioni noi dovremo trovare le soluzioni, come uscirne, cosa fare, perché tutto dipende da noi.
Of course, we didn't surrender it to God, He can't change anything.
Perché se non siamo sottomessi a Dio, Dio non interviene, non può cambiare niente e ci lascia in pace. Quindi spero che ti abbiamo risposto, Simone, ma a parte questo, spero che anche la seguente registrazione ti darà una risposta a riguardo.
Parlavamo un po' delle tante religioni nel mondo, no? Un metro di misura è, se le religioni, molte religioni ti dicono devi essere giusto per andare in cielo, devi essere buono per avere la salvezza, devi aiutare la gente perché in cielo tu abbia molti premi. Sono religioni che ti promettono 70 vergini che ti aspettano se vai in giro a fare la volontà del tuo Dio, in certi casi andare in giro a ammazzare i nemici. Insomma, il principio delle religioni è sii buono così che ti meriti il paradiso. Invece arriva Gesù, scompagina, sconvolge, mette sotto sopra tutte le regole di tutte le religioni. Qual è la regola di Gesù? Non devi essere buono, non devi fare opere, non devi fare niente. La sua grazia ti salva se solamente apri il cuore. Che sei una prostituta, un magnaccio, un drogato, un guerrafondaio, uno che andava in giro a perseguitare, ammazzare i cristiani come San Paolo quando era il non santo Saulo. Per riassumere il tutto, naturalmente questo coinvolge anche noi cristiani, per riassumere il tutto è sufficiente dire che non devi aspettare che sei giusto, che sei bravo, che sei buono per trovare l'ispirazione, la forza, la potenza di Dio, ma devi andare dal Signore, da Gesù, quando non te la senti, per avere l'ispirazione, la gioia, la forza, la potenza, la salvezza, lo Spirito Santo. Quindi è inutile aspettare che siamo buoni, che siamo ispirati, come quello che sta a letto non vuole alzarsi perché aspetta l'ispirazione. Se io non ho l'ispirazione non mi alzo dal letto, non l'avrai mai, crescerai solo nella tua laziness, tua, in italiano, la lazzaronite. Non puoi aspettare l'ispirazione, la forza. No, vai da Gesù per avere l'ispirazione, la forza, la potenza, la salvezza, tutto. Cioè non vai a evangelizzare quando te la senti, non te lo sentirai mai. Uno che vuole allenarsi per andare all'Olimpiade o può partecipare a una gara, uno che vuole allenarsi, dice quando mi sento abbastanza forte comincio ad allenarmi. E buonanotte. Non solo non vincerai la medaglia d'oro, ma neanche potrai partecipare alla gara. Non aspetti l'ispirazione per andare a allenarti, ma ti vai a allenarti per avere l'ispirazione, vedere che hai le qualità e vedere se le hai, le qualità per partecipare alla gara. Va bene, allora fratelli, non aspettiamo l'ispirazione, la forza, i soldi, il bel tempo, i pianeti tutti allineati, il diavolo in sciopero che non fa niente per andare a evangelizzare, per seguire Gesù, per essere un vero cristiano, per essere un vero fratello, per essere una buona moglie, un buon marito, dimmi.
Oppure per fare qualsiasi cosa che Dio ti chiede, che tu sai che è la sua volontà, ma aspetti, aspetti finché te la senti. Qualsiasi cosa che sai che è volontà di Dio, non aspettare.
Non aspetti per ispirazione, non aspetti che il soldato in battaglia, non aspetta che il nemico smette di sparare per andare a combattere, ma nel caso smetterà di sparare quando cominci tu. Mm-hmm. E allora, fratelli, fratello, sorella, se oggi ci sentiamo abbattuti, desolati, buoni a nulla, senza speranza, ci sentiamo depressi, ossessi, fratello, non aspettare che lo Spirito Santo ti muova, che Dio ti dà la forza, no, non avverrà.
Che Dio fa qualcosa.
Vai da Gesù e allora Lui ti darà queste cose. Capito? Non aspettare che tua moglie viene e ti dà il bacetto speciale, la parolina speciale. Oh, adesso mi sento di amarti, cara moglie. No, il contrario. Le religioni false ti dicono questo. Fa le opere. E dopo che vedrai che Dio poi ti benedice. Prega quello speciale santo. Devi andare a quella speciale statua. E dopo Dio, no, niente affatto, vai da Gesù quando non te la senti, vai da Gesù quando ti senti buona nulla, vai dal Signore quando tutti i segni sono contrari, quando anche se piove, se fa freddo, se il diavolo ti odia, se la zizzania ti perseguita, dice bugie contro di te, vai da Gesù, vai a evangelizzare se sei uno di quelli in gamba. E se non sei in gamba, vai lo stesso e impari. Tutto quello che ti serve per evangelizzare è solamente la salvezza. E poi, se ami il Signore, o se siamo solo cristiani scaldapanche di nome. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Aiutaci Gesù, aiutaci amen, Signore. Aiutaci Signore ad essere cristiani veri, non solo a chiacchiere, non solo quando il tempo è bello, quando tutti mi amano, allora vado a predicare il Vangelo. Non avverrà quando il diavolo smette di perseguitarmi, non avverrà. Guarda Gesù nel Getsemani, tutto andava storto, lo stavano per arrestare, lui lo sapeva, portarlo sul monte a frustate, a botte, corona di spine. E cosa ha fatto quando lui non se la sentiva? Cosa ha fatto? Ha pregato il Padre. Non è andato dal Padre e dice, Padre, eccomi, sono Gesù, adesso me la sento. Adesso sono pronto a ricevere la tua forza. Adesso sono pronto a morire per te. È tutto al contrario. Padre, non me la sento. Padre, togli questa coppa da me. E Dio gli ha dato la forza di bere la coppa. Per questo è che noi siamo avviati al regno di Dio, per questo che abbiamo la salvezza. Signore, aiutaci, prega. Ti senti abbattuto? Ti senti buona nulla? Prega adesso subito di corsa. Gesù, mi sento buona nulla, non ce la faccio, sono senza speranza, non ho desiderio, non ho l'ispirazione di far nulla. E allora vengo a te, Signore, aiutami a venire a te. Tu mi darai l'ispirazione. Tu mi darai la forza sì che possa fare tutto in Cristo che mi fortifica, Filippesi 4:13. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Gesù dice, e quando venite a me come io sono andato dal Padre nel Getsemani, io vi darò la forza di fare qualunque cosa, dice Gesù, che io vi ho chiamati a fare. Non avete la forza? Lo so. Siete buoni a nulla? Lo so già. Siete sconfitti? Ho già l'informazione. Per questo che dovete venire a me. Se tu stai affogando e uno ti dà la mano per uscire, non dici, oh, quando impara a nuotare prendo la mano.
No.
Sai come fanno le religioni? Quando hai fatto abbastanza opere, ti meriti il regno di Dio, ti meriti la salvezza,
Ma allora Gesù non c'era neanche bisogno di venire qua, no? E lui è venuto per i peccatori, per i senza speranza. Nel nome di Gesù Cristo, me, Signore, aiutaci, ti sgrido Satana, vattene, io vado da Gesù quando non me la sento, io vado dal Signore e prego quando tutto mi va storto, quando non ho l'ispirazione neanche di alzarmi dal letto, ma mi alzerò dal letto e l'ispirazione verrà mentre lodo il Signore. Angela, nel nome di Gesù Cristo, amen. Andiamo.